Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Parjam Iran ha risposto al testo di proposte dell'Unione Europea. Caso Rushdie, la Repubblica Islamica respinge qualsiasi legame, nessuno ha il diritto di accusarci. Iran petroliera Lana pronta a lasciare la Grecia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 16 agosto 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Arte Persiana. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia in formato audio, basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha annunciato che la Repubblica Islamica ha risposto ieri sera, lunedì, al testo di proposte, il testo presentato dall'Unione Europea, che svolge il ruolo di coordinatore nelle trattative sul rilancio dell'accordo sul nucleare Barjom, piano d'azione congiunta globale. I prossimi giorni saranno decisivi per quanto riguarda la sorte del Barjom, ha aggiunto il ministro. La parte americana ha concordato verbalmente con l'Iran su due questioni e siamo in attesa della loro decisione sulla terza. Abdollahian ha quindi invitato gli Stati Uniti a mostrare flessibilità per risolvere le questioni rimanenti e per poter salvare il patto nucleare del 2015. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani ha respinto categoricamente qualsiasi legame della Repubblica Islamica con l'aggressione contro lo scrittore Salman Rushdie. Neghiamo categoricamente qualsiasi legame con il caso di assalto caduto venerdì scorso durante un festival letterario a New York. Nessuno ha il diritto di accusare la Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto il portavoce in conferenza stampa a Teheran. Per ciò che è accaduto al scrittore Salman Rushdie non consideriamo degni di biasimo e condanna nessuno tranne che egli stesso e i suoi sostenitori, ha aggiunto. La petroliera iraniana Lana è pronta a lasciare la Grecia dopo aver recuperato il carico petrolifero sequestrato dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'IRIP citando un rapporto dell'agenzia di stampa Reuters secondo cui sono terminate proprio al porto del Piero le operazioni del trasferimento di 56.000 tonnellate del greggio iraniano dalla nave cisterna greca Ice Energy, noleggiata dagli Stati Uniti, sulla nave battente bandiera della Repubblica Islamica Lana. Lana, una nave che in precedenza navigava con il nome di Pegas, è stata fermata ad aprile al largo dell'isola greca di Evia, vicino alla città di Caristos, dove aveva chiesto assistenza tecnica per un problema al motore. Il sequestro è avvenuto dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto la confisca del carico della nave per accuse infondate in merito alle violazioni delle sanzioni statunitensi contro Teheran. Il Kuwait ha riaperto la sua ambasciata a Teheran, capitale della Repubblica Islamica dell'Iran, dopo 7 anni. Il giornale OCO, edito a Teheran, ha scritto la notizia. Il nuovo ambasciatore del Kuwait, regno del Golfo Persico, Badr Abdullah al-Manika, ha presentato le lettere credenziali al ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian. Sempre secondo il quotidiano iraniano. Cambiamo pagina. La corte israeliana ha respinto l'appello per il rilascio di Khalil Awadeh, detenuto amministrativo diventato uno dei simboli della resistenza palestinese dopo oltre 160 giorni di sciopero della fame. Il palestinese, come molti altri suoi connazionali, ha deciso di intraprendere il suo digiuno per protestare contro la politica di detenzione amministrativa del regime sionista, che significa il carcere senza accusa né processo. Il presidente della Commissione per gli affari dei prigionieri e degli ex prigionieri palestinesi, Abu Bakr, ha affermato che il regime israeliano e le autorità carcerarie sono pienamente responsabili della vita di Awadeh, che si trova in gravi condizioni di salute dopo giorni di sciopero della fame. Secondo le ultime notizie, Khalil è stato trasferito per le sue condizioni di salute in ospedale, le condizioni che si stanno appunto aggravando. Un giovane palestinese è rimasto ucciso mentre stava cercando di affrontare una violenta irruzione da parte delle truppe d'occupazione sionista in una casa a Gerusalemme Est. La vittima, il 21enne Mohammed Sham, è stato colpito da un proiettile alla testa mentre si trovava nella casa dei suoi familiari nel quartiere Kfar Aqab, parte orientale di Al-Quds. Lo ha dichiarato il padre Ibrahim, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Wafa. Sono di nuovo in corso bombardamenti da parte delle truppe ucraine in direzione della centrale nucleare, lo riferisce l'IRIB citando le testimonianze degli abitanti della zona dove si trovano una scuola e un asilo. Il regime di Kiev di Zelensky ha di nuovo preso di mira le aree intorno alla centrale. Secondo canale Telegram Daily War Report, le forze armate di Kiev hanno attaccato ancora una volta anche la città di Energodar, sempre vicino alla centrale nucleare, uccidendo almeno una persona. Il governo russo ha invitato intanto l'Agenzia Internazionale ONU per l'Energia Atomica a visitare l'impianto nucleare a fine agosto o inizio settembre, anche se ha tenuto a sottolineare che non tutto dipende da Mosca. L'esercito cinese ha reso noto di aver condotto nuove esercitazioni militari intorno a Taiwan dopo la visita di una delegazione del Congresso americano nell'isola che secondo la legge appartiene alla Cina. La nuova provocazione di Washington nei confronti di Pechino, che arriva a meno di 2 settimane dal controverso viaggio della speaker della Camera americana Nancy Pelosi, viola in modo flagrante il principio della unica città, i tre comunicati congiunti cino-americani, nonché la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, inviando un segnale sbagliato alle forze separatiste di Taiwan ed esponendo del tutto il vero volto degli Stati Uniti come disgregatori e distruttori di pace e stabilità nello stretto di Taiwan, lo afferma in una nota il portavoce del Ministero della Difesa cinese Wu Qin, per il quale Taiwan è della Cina e non è consentita alcuna interferenza straniera. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Pesci morti nel fiume Oder a rischio, rapporti tra Polonia e Germania. Migliaia di pesci morti sono stati trovati lungo le sponde del fiume Oder, un disastro ambientale che rischia di avvelenare le relazioni tra Germania e Polonia. Le autorità tedesche puntano il dito contro le polacche, che non sono ancora riuscite a trovare una causa all'enorme proprio moria di pesci nel fiume Oder riscontrata nelle ultime settimane. Varsavia ha escluso avvelenamento da mercurio o altri metalli pesanti, ma Berlino vuole saperne di più. Una delle ipotesi è che i pesci possano essere morti a causa di una contaminazione da metiline, una sostanza tossica, come suggerirebbero alcuni rilievi effettuati a fine luglio dall'ente per la protezione ambientale di Rolac. La sostanza però non è stata riscontrata nei rilievi successivi al 1 agosto. Allo stesso tempo, alcuni rilievi successivi effettuati dalle autorità tedesche hanno evidenziato livelli superiori alla norma di mercurio, un metallo pesante che in quantità elevate è altamente dannoso anche per gli esseri umani. Al momento, comunque, non c'è alcuna spiegazione certa.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte sassanide. La regione del Fars, pur facendo parte dell'impero, riuscì a mantenere in epoca partica un governo indipendente che seppe preservare l'eredità zoroastriana e la tradizione iranica degli Achemenidi. Nell'ultimo secolo di dominazione arsacide, la regione venne governata da un certo Babak, che rivendicava la discendenza della grande figura religiosa e politica di Sasan, uno dei superstiti della dinastia Achemenidi. Egli si fece carico della guida politica e religiosa della gente del Fars, facendo di Estakhr, nelle vicinanze di Persepoli, la sede del governo. Cominciò a battere moneta a proprio nome, rimanendo solo formalmente tributario del potere arsacide. Suo figlio Ardeshir, che in antico persiano si pronunciava Artaxir, mise in piedi gradualmente un proprio esercito, espandendo il territorio sotto il suo controllo, conquistando la regione di Kerman e annettendosi tutto l'Iran meridionale. Alla morte del padre, in qualità di capo religioso e re delle due grandi regioni del Fars e di Kerman, e spostò la capitale da Darabjerd, che al tempo di suo padre era il centro della provincia di Estach, a Gur, nella zona dell'attuale Firuzabad, facendovi edificare un grande e magnifico palazzo come una residenza. Artapano, che secondo la tradizione era il padre della sposa di Ardeshir, ne fece oggetto di biasimo e in una lettera gli scrisse: «Oh, è sventurato! Perché hai osato costruire un tale palazzo reale?» Questa irrispettosa protesta di Artabano determinò l'inaspirarsi dell'inimicizia tra i due e una guerra nella quale Artabano fu sconfitto e Ardeshir ne ereditò il trono. Da questo momento in avanti Gur venne chiamata lo splendore di Ardeshir. Ardeshir nel 222 entrò a Ctesifonte, la capitale arsacide sulle rive del Tigri, e qui venne incoronato ufficialmente. È possibile che questa incoronazione sia avvenuta dopo la vittoria su Artabano a Naqsh-e-Rajab tra Estach e Persepoli e sia la stessa ritratta nei maestosi rilievi della gola fatta incidere da Ardeshir e dai successori di Shapur I. Negli anni che seguirono, Ardeshir conquistò la Media portando i suoi eserciti fino in Armenia e in Azerbaigian. Dopo alcuni insuccessi iniziali, riuscì a conquistare uno dopo l'altro i territori del Khorasan, del Sistan, di Marv e della Khwarazmia. Il re di Kushan, che regnava su Kabul e sul Punjab, inviò presso di lui ambasciatori dichiarandosi pronto a obbedire ai suoi ordini. In quel momento il territorio sotto la sua giurisdizione comprendeva tutto l'attuale Iran, l'Afghanistan, il Baluchistan, la piana di Marv e Khiva, fino alla Transoxina a nord e Babilonia e l'Iraq ad ovest. Così 5 secoli e mezzo dopo la caduta dell'impero Achemenide sorse in Oriente un altro impero iranico sotto tutti i punti di vista, destinato a scontrarsi con Bisanzio, anzi ad esserne l'arcinemico. Ardeshir, che riuniva in sé capacità politica, genio militare e fede religiosa, fu una personalità impavida e impetuosa, oltre che un grande promotore delle tradizioni religiose e culturali nazionali. Sotto di lui lo zoroastrismo si affermò su tutto il territorio come fede nazionale. I fedeli di questa religione erano divenuti sempre più influenti in epoca arsacide, tanto che aveva fatto raccogliere tutti i testi dell'Avesta fino ad allora sparsi, compliandone il canone. Ardeshir fece di questa fede la religione ufficiale, proclamando capo. Inviò in tutte le regioni dell'impero dei sacerdoti, rappresentanti politico-religiosi, che controllassero la correttezza degli affari religiosi e amministrassero la giustizia. Centralizzando l'amministrazione politica, militare e burocratica, egli cercò di terrare l'Iran fuori dalla condizione di frammentazione tribale ereditata dagli arsacidi. L'esercito passò direttamente sotto il suo comando e le uniche occasioni in cui egli appariva in pubblico erano le udienze generali nei giorni di festa. il sovrano nominava un primo ministro che non solo fungeva da solo consigliere, ma diventava reggente durante le campagne militari e i viaggi del re. I Sasanidi furono in grado di riportare i confini del regno a quelli tracciati dall'Achemenide Hostro Parvis. Inoltre, essi furono artefici di una nuova e splendida fase dell'arte iranica grazie all'architettura, il bassorilievo, i sigilli, l'argenteria, le sete preziose che ancora oggi abbelliscono chiese e musei in Occidente e gli splendidi palazzi reali. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.